Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Riaccende lo scontro tra Houthi e Israele. Nei giorni scorsi le milizie yemenite hanno lanciato missili contro Tel Aviv, che oggi ha risposto attaccando la capitale Sana'a e uccidendo almeno due persone. Sono invece 34 le vittime nella striscia di Gaza a partire dall'alba. Sei di loro erano in cerca di cibo. La carestia, certificata ufficialmente dalle Nazioni Unite, finora ha condotto alla morte quasi 290 palestinesi, tra cui 115 bambini. La Russia si dice pronta a proseguire i negoziati diretti con l'Ucraina iniziati a Istanbul. Dalla Casa Bianca il vicepresidente J.D. Vance ribadisce che gli Stati Uniti non invieranno truppe di terra a Kiev, ma che Washington si assicurerà comunque che l'Ucraina abbia le garanzie di sicurezza necessarie per porre fine alla guerra. Nel frattempo i rapporti tra Italia e Francia continuano a essere tesi per le parole di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron, mentre la Colombia è alle prese con una nuova ricrudescenza della violenza nel paese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 24 agosto 2025. Partiamo dal Medio Oriente, in particolare andiamo a Sana'a, capitale dello Yemen, colpita oggi da 50 attacchi israeliani che hanno ucciso almeno due persone e ferito altre 5 in seguito all'attacco a un impianto a una compagnia petrolifera in città. Le forze di difesa israeliane hanno confermato i raid in corso su Sana'a e hanno fatto sapere di aver preso di mira alcuni siti militari Houthi. L'attacco sarebbe una risposta al lancio di missili da parte delle milizie islamiche avvenuto venerdì scorso. Ma che cosa sta succedendo in Yemen? Lo abbiamo chiesto a Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta dell'area.
Ci sono stati, almeno per il momento, sono riportati dal canale Al-Hadath in Yemen circa 50 attacchi sulla città di Sana'a, che comunque ha un'area molto ampia. Non è chiaro esattamente essi siano venuti, ma potrebbero essere degli attacchi con dei missili. Sono state attaccate delle aree molto abitate, ma alcune di queste soprattutto vicino a sedi parlamentari, a sedi dei ministeri, a sedi della polizia yemenita, che è legata diciamo alla Guardia Nazionale, e anche a sedi dove dovevano trovarsi degli esponenti della milizia degli Houthi, il partito Ansarullah. Non abbiamo delle notizie più precise riguardo a eventuali morti o feriti, nel senso che sappiamo che ci sono, ma non ne conosciamo l'entità completa. Tra i luoghi che sono stati colpiti c'è anche la parte centrale della città, la famosa piazza Tahrir, dove nel 2011 si svolgevano le prime manifestazioni, importanti manifestazioni della rivoluzione yemenita in seno alla rivoluzione araba. Quello che si viene a sapere è che a questo attacco multiplo è risposta al lancio di missili classico che gli Houthi hanno fatto.
Nel frattempo è di almeno 34 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore. Almeno 6 di queste persone erano in cerca di cibo. A riferirlo sono fonti mediche citate da Al Jazeera. Intanto prosegue l'avanzata nella striscia da parte dell'esercito di Benjamin Netanyahu, che ha avviato operazioni militari alla periferia di Gaza City in vista di una grande offensiva per conquistare la città. Secondo il Ministero della Salute, gestito da Hamas, nella striscia sono morti di fame 289 palestinesi, inclusi 115 bambini. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, le Nazioni Unite hanno certificato ufficialmente la carestia di livello massimo nella zona di Gaza City, ma il governo israeliano continua a negare che la carestia esista. È come se ci fosse una mancanza di volontà da parte degli stati, inclusi quelli occidentali, di porre un freno e reagire in modo efficace a quello che è il massacro di un popolo intero. Così ai nostri microfoni Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale dell'Università Statale di Milano.
I campanelli d'allarme dovrebbero suonare molto molto forti, perché a questo punto si sa che non si torna indietro, ci sono centinaia di migliaia di persone che sono a rischio nei prossimi mesi. La cosa ancora una volta davvero scioccante è che invece di fronte a una dichiarazione così grave ancora non si sono viste le sufficienti risposte. L'impasse è politico, è come se ci fosse una mancanza di volontà da parte degli stati, inclusi gli stati occidentali, di veramente porre un freno e reagire in modo efficace a quello che è il massacro di un intero popolo. Non possiamo che trarre delle conclusioni molto scomode, molto gravi rispetto a quelle che sono le responsabilità appunto degli stati e dei meccanismi internazionali che esistono, sarebbero possibili, chiaramente anche partendo da fare mancare il supporto militare ed economico allo Stato di Israele, che invece non solo non abbiamo visto l'imposizione di sanzioni, non abbiamo neanche visto il far venir meno di fatto il supporto politico, economico e militare, il che pone gli stati in una situazione di corresponsabilità. È davvero il simbolo di un mondo che sta andando in una direzione estremamente preoccupante, perché in sfregio a qualsiasi tutela dei diritti umani e del diritto internazionale.
Dal Medio Oriente all'Ucraina, il vicepresidente americano J.D. Vance ha affermato che non ci saranno truppe americane in Est Europa, ma che gli Stati Uniti avranno comunque un ruolo attivo nell'assicurare che Kiev abbia le garanzie di sicurezza e la fiducia necessaria per mettere fine alla guerra. Sui colloqui di pace, in una chiamata con il presidente americano Donald Trump, Vladimir Putin si è dichiarato pronto a proseguire i negoziati diretti con l'Ucraina, iniziati a Istanbul. Le trattative per porre fine alla guerra dunque continuano a essere molto lente e mentre l'Europa oggi esprime la vicinanza e soprattutto il proprio appoggio a Zelensky, Mosca accusa i paesi occidentali di star bloccando i colloqui di pace. Anche Trump ha scritto sui suoi social che gli Stati Uniti sostengono un accordo che porti a una pace duratura, anche se nei giorni scorsi il presidente ha detto che preferirebbe starne fuori. Intanto, nel pomeriggio, 146 prigionieri di guerra ucraini sono stati rilasciati in cambio di 146 militari russi. Kiev ha dichiarato che le proprie truppe hanno riconquistato 3 villaggi nella regione di Donetsk. Da Mosca, nel frattempo, ha parlato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov per ribadire il no del Cremlino all'incontro a due tra Putin e Zelensky, almeno per il momento. Nel vertice in Alaska ha detto non se ne è parlato. Lavrov ha anche rilanciato l'ipotesi di colloqui tra le delegazioni russa e ucraina in Turchia, a Istanbul. Oltre alla strategia russa del prendere tempo per cercare di ottenere più risultati possibili sul terreno, anche dalla giornata di oggi emerge però la rozzezza della strategia negoziale portata avanti da Trump. Alessandro Colombo insegna relazioni internazionali alla Statale di Milano. Questo il suo commento.
Penso che Donald Trump continua a dettare aspettative e a poi a cambiare le aspettative sul tavolo di qui a poche settimane. Basta pensare semplicemente alla successione di pseudo ultimatum che Donald Trump ha dichiarato negli ultimi mesi. La situazione negoziale è una situazione che in questo momento sembra disperata, perché ci sono quattro parti, fondamentalmente quattro parti molto diverse tra loro. Da un lato c'è la Federazione Russa che, da quello che sappiamo, propone uno schema negoziale che corrisponderebbe fondamentalmente a una capitolazione dell'Ucraina, perché la Russia sembra voler chiedere tutto. L'Ucraina, da parte sua, ha in mente uno schema negoziale che non tiene minimamente conto dei risultati militari sul terreno, quindi fa come se la guerra non ci fosse stata. Gli Stati Uniti sono il mediatore, ma sono il mediatore del quale tutti sanno che la principale preoccupazione del paese è quella di lasciare ad altri la gestione della questione, quindi è un mediatore a dire poco riluttante, comunque frettoloso anche nei modi. E poi ci sono gli europei, i quali hanno una posizione apparentemente molto chiara, ma è una posizione molto chiara che nasconde un colossale velleitarismo, perché l'Europa ha dimostrato naturalmente in questi mesi una totale irrilevanza, una totale marginalizzazione. Quindi questo è lo schema, e da questo schema purtroppo sembra di non poter sperare troppo, almeno nelle prossime settimane.
Per tutto il giorno a Roma e a Parigi si è cercato di spegnere sul nascere la crisi diplomatica tra Italia e Francia innescata dalle parole di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron. Non c'è nessuna crisi con la Francia, con Barromi sono parlato a lungo ieri, abbiamo preparato insieme il G7, ha detto oggi pomeriggio il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani dopo che l'ambasciatrice del nostro paese a Parigi è stata convocata all'Eliseo in seguito alle parole appunto di Salvini contro Macron. Salvini, lo ricordiamo, aveva detto mettite l'elmetto e parti per l'Ucraina se ci tieni, parole indirizzate appunto al presidente francese. Mi pare sia giusto ricordare, ha ripetuto poi Antonio Tajani, che le relazioni di politica estera le tengono la presidente del Consiglio e il ministro degli esteri. Ci parla di tutto questo da Roma la corrispondente Anna Predice.
E sempre Tajani anche oggi a tentare di disinnescare lo scontro con Parigi dopo le parole di Salvini, il quale viene considerato dai media d'Oltralpe come un politico vicino a Mosca, quindi per questo contrario all'invio di militari italiani, cercando quindi di derubricare il caso come l'uscita molto rude del capo di un partito di governo e non come vice premier. Una via d'uscita per non mettere in crisi i rapporti tra Italia e Francia in questo momento nel quale c'è bisogno invece di stringere il dialogo per trovare una soluzione comune sull'Ucraina. Meloni però non parla pubblicamente, a quanto pare avrebbe inviato un messaggio privato a Macron per cercare di smorzare la tensione. Manda avanti il ministro degli esteri Tajani, che oggi ha partecipato alla riunione dei G7 in occasione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Non faccio schermaglie con nessuno, dice Tajani, meglio la forza delle idee che la violenza delle parole. Un concetto che riassume la strategia che Meloni vorrebbe seguire, quella di cercare per l'Ucraina un compromesso messo tra una linea interventista come quella dei volenterosi e una più cauta, quella che più volte è stata ipotizzata, di un intervento della NATO in base all'articolo 5 del trattato, sperando così di riuscire in quell'obiettivo che finora però non si è ancora visto, di rendersi indispensabile riferimento sia per Bruxelles che per Washington. Probabilmente Giorgia Meloni condivide di più la linea di Salvini, ma non può farlo né dirlo. Il capo della Lega invece si sente più libero di attaccare, bersaglio abituale, la Francia e poi Bruxelles per mantenere il suo consenso in vista di scadenze complicate per il governo, tra cui le regionali, con un profilo di alleato ma anche di rivale. Linea allo studio.
47 migranti sono stati salvati oggi dalla nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee, ma ancora una volta il governo italiano ha assegnato un porto di sbarco lontanissimo dal luogo del salvataggio, nello specifico quello di Marina di Carrara, addirittura a 1300 km di distanza. Questo significa giorni di navigazione e sofferenza per le persone a bordo e soprattutto giorni in cui il mare è sguarnito dalle ricerche. Le 47 persone salvate scappano dalla guerra in Sudan, che ha prodotto 12 milioni di sfollati, un dato che però per il governo italiano a quanto pare non è motivo per un trattamento diverso. Abbiamo raggiunto al telefono Barbara Antonelli, direttrice della comunicazione di SOS Mediterranea.
Sono 47 persone e la maggiore nazionalità di provenienza è quella del Sudan. Allora, per esperienza stiamo vedendo, diciamo, un aumento delle persone che arrivano dal Sudan, anche perché, insomma, come, anche se è una crisi abbastanza dimenticata, però le stime degli sfollati sono enormi. Si parla di 12 milioni di sfollati dal Sudan e oltre 30 milioni di persone bisognose di aiuti. E anche recentemente l'UNHCR ha rilasciato un report che dimostra un po' un trend che stiamo vedendo, cioè quello dell'aumento degli arrivi dal Sudan nel 2025.
Quanti giorni di navigazione in più?
3 giorni e mezzo di navigazione in più. Purtroppo ormai l'assegnazione dei porti lontani è una prassi che il governo italiano ha consolidato e l'ha consolidata a partire poi dall'approvazione del decreto Pantedosi, e ovviamente è un'assegnazione che limita poi le risorse per il soccorso, perché se si allontanano e si mandano le navi lontane, ovviamente il Mar Mediterraneo centrale rimane ovviamente sprovvisto di navi per il soccorso civile, ma soprattutto prolunga le sofferenze dei naufraghi, persone che sono già state alcuni giorni in mare al netto delle condizioni più o meno gravi, devono affrontare ancora 3 giorni e mezzo di navigazione per raggiungere un posto, insomma, e per ricevere poi le cure necessarie. Quindi al netto dei danni oggettivi si lascia il Mar Mediterraneo scoperto, e questo significa poi lasciare anche un Mar Mediterraneo che diventa ancora più pericoloso.
Sempre la Ocean Viking ha denunciato di essere stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera Libica, che avrebbe sparato centinaia di colpi contro la nave. Gli 87 sopravvissuti e l'equipaggio stanno bene. Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi, ha scritto SOS Mediterranea in un post su X, in cui allega le foto dei bossoli e dei finestrini frantumati dai colpi ricevuti. A pochi giorni dai 3 attentati in Colombia che hanno causato 18 morti e diversi feriti, un leader dei cosiddetti gruppi dissidenti delle FARC, Ivan Mordisco, è riapparso nelle ultime ore con una lettera aperta al presidente Gustavo Petro, in cui denuncia il recente arresto del fratello come una rappresaglia del governo, minacciando l'avvio di una nuova ondata di violenza nel paese. Nella lettera, il leader dei gruppi dissidenti delle ex FARC afferma inoltre di non essere più disposto a partecipare a negoziati di pace, sostenendo che il governo ha cercato di spingerci alla resa. Sul ritorno del la violenza in Colombia sentiamo Gabriella Saba, giornalista freelance esperta di America Latina.
Francesco è il capo dell'Estado Mayor, che è uno dei gruppi che non avevano, delle FARC, cioè delle guerriglia di sinistra, che non avevano aderito al processo di pace del 2016 e quindi ha continuato a far la guerra allo Stato. Tanti altri gruppi, come quello che ha invece messo, sparato ai poliziotti dell'elicottero ad Amal, nell'Antioquia, lui che è un'altra fazione dissidente delle FARC che non aveva voluto patteggiare la pace, in questo momento invece sta negoziando la pace con il presidente Petro. Qual è il problema? Il problema è che prioritario il presidente Petro è stata, quando è salito, quando 3 anni fa è andato e ha vinto le elezioni, è stata la cosiddetta pace total, cioè lui ha promesso e si è ripromesso di fare la pace, diciamo, di sedersi a un tavolo separatamente con tutti i gruppi armati. Ora, qual è il problema? Poi questi dialoghi di pace che lui ha cercato di fare non stanno andando a buon fine, nel senso che i dialoghi vengono continuamente interrotti, come in questo caso, per esempio, nel caso dell'attentato di Amalfi nell'Antioquia.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla prima giornata di Serie A. Parte bene la stagione della Juventus, che vince 2-0 contro il Parma a Bergamo. Intanto l'Atalanta impatta nel neopromosso Pisa, che ferma la Dea sull'1-1. Nelle altre partite del pomeriggio il Como mette a segno il colpaccio contro la Lazio vincendo per 2-0, mentre tra Cagliari e Fiorentina finisce 1-1. Domani a chiudere il primo weekend di campionato saranno Udinese-Verona alle 18.30 e Inter-Torino alle 20.45. Sul fronte motori, dopo la sprint race, Marc Marquez fa suo anche il Gran Premio di Ungheria e soprattutto amplia lo stacco sul fratello Alex, secondo nella classifica del motomondiale. A tagliare il traguardo dietro al pilota spagnolo Pedro Acosta, secondo, e Marco Bezzecchi, terzo, nono, Francesco Bagnaia. Dai mondiali di ginnastica ritmica in corso in Brasile, infine, arriva la splendida performance di Sofia Raffaeli, medaglia d'oro nella specialità del cerchio. L'atleta marchigiana ha poi conquistato il bronzo anche nella palla. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.